Aggiungiamo Davide Giacalone, come sempre, per la rassegna stampa. Ciao Davide, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Allora, partiamo oggi dalla prima del Sole 24 Ore, che titola così: cuneo fiscale, tutti d'accordo sul taglio. I gruppi politici aprono la proposta di ridurre il costo del lavoro. E lo stesso tema lo troviamo in diverse declinazioni anche sulle altre prime pagine. Il Messaggero: Confindustria, le tasse sul lavoro, PD e Salvini, taglio shock del cuneo, Bonomi, tutti d'accordo, allora agire. L'apertura del Giornale di oggi: giù le tasse subito, emergenza Conti.
Sì, nel senso che il contesto di queste dichiarazioni è il convegno dei giovani di Confindustria e sono andati i rappresentanti delle diverse forze politiche e sì, è giusto, è bene, il costo del lavoro deve diminuire, tagliamo il cuneo fiscale. Per cui giustamente il presidente di Confindustria Bonomi dice: vabbè, ma se siete tutti d'accordo allora facciamolo lunedì mattina, no? Riprendiamo. Se facessero un convegno sindacale, diciamo così, in qualche modo paragonabile, probabilmente gli stessi rappresentanti delle forze politiche si presenterebbero dicendo: però è necessario assolutamente che il reddito dei lavoratori aumenti, che si vada incontro ai bisogni dei lavoratori e che confermerebbero va tagliato il cuneo fiscale. Bene, e allora siamo a posto? No, non siamo a posto, perché è troppo facile, direi che è quasi elementare essere favorevoli alla spesa senza porsi il problema dell'entrata. Il cuneo fiscale è uno strumento di entrata. Io sono favorevolissimo, anzi ritengo che il cuneo fiscale, tagliare il cuneo fiscale sia una delle chiavi di volta per rilanciare il paese e consentirgli in questi anni in cui è prevista, sia pure con enorme difficoltà, una crescita, di avere una crescita assai più vivace. Ma per fare questo tu devi dirmi anche contemporaneamente quale spese diminuisci. Il cuneo fiscale finanzia da una parte l'erario, quindi la fiscalità generale, da cui si traggono tante cose, bonus compresi, e dall'altra parte finanziano la previdenza, con cui si finanziano per esempio le pensioni. Non è che tu puoi continuare a far crescere la spesa inventandoti bonus e tant'altra roba e contemporaneamente mandare le persone più presto in pensione e poi dire taglio il cuneo fiscale, perché stai raccontando balle all'umanità, e infatti l'umanità tende a crederci meno. Visto che siamo in questo tema, bisogna anche ricordare per esempio che dal 1 luglio 31 milioni di italiani riceveranno 200 euro a ridargli col bonus, che serve in qualche modo a contrastare l'aumento del costo della vita, quindi del caro vita. Andranno a tanti soggetti, compresi i percettori di reddito di cittadinanza, non andranno a chi guadagna e dichiara onestamente più di 35.000 euro l'anno di reddito, 35.000 euro lordi l'anno di reddito. Non mi venite a parlare che stiamo parlando dei ricchi, perché francamente è intollerabile. Ora, in effetti, sopra i 35-40.000 euro lordi l'anno ci sono pressoché tutti gli italiani che finanziano il resto della collettività. Non è che sia giustizia sociale ed equidistribuzione continuare a far pagare loro quello che distribuisce agli altri. Tanto più che non sei neanche capace di distinguere fra gli altri quanti sono bisognosi e quanti sono evasori fiscali. Quindi questa cosa di vendere coi titoli oppure con i convegni ammirate quanto sono giusto e quanto sono equo è mica tanto, perché se poi pagano sempre gli stessi. E per esempio, sempre nel campo del lavoro, noi oggi abbiamo 22, lo ricordo oggi il Sole 24 Ore, 22 diversi, diciamo così, modalità facilitate, bonus tanto per cambiare, per le assunzioni, ma se ne usano sostanzialmente 5, perché sono contraddittori e abbastanza confusionari al loro interno, ma ciascuno di questi è una spesa. Ora, il lavoro, la produzione serve a creare ricchezza, non devi finanziarlo, devi trarne ricchezza, lasciando il più possibile a chi lavora e a chi produce, e noi stiamo facendo l'esatto contrario. Dopodiché è bello sentire che si è favorevole a cambiare andazzo, però fatemelo vedere sul lato della spesa, altrimenti non ci credo su quello dell'entrata.
Davide, a proposito dei bonus, dalla prima del Fatto Quotidiano, stop al 110%, 33.000 imprese strangolate, super bonus, Fracaro dice famiglie sul lastrico. L'apertura però è dedicata alla nuova rete di Di Maio. Poco più sotto, sanità, mancano 40.000 medici, si parla di medicina territoriale. Dalla prima pagina della Verità, la Germania ci libera dalle balle verdi, il gioco si fa duro, Berlino pensa ai suoi interessi e noi, oggi parte il G7 nel pieno della crisi ucraina, i tedeschi sarebbero pronti a proporre di cancellare gli impegni green sulle fonti fossili per ricucire con gli Stati Uniti e salvare industria e occupazione. 7:16, la viabilità e poi ancora Giacalone.
Grazie colleghi di Autostrade per l'Italia, torniamo da voi più tardi con nuove info di viabilità, riprende la rassegna stampa adesso.
Dal Corriere della Sera troviamo un riferimento al ballottaggio di questa domenica, le sfide in 13 capoluoghi, elezioni a Verona Tomasi con il centrodestra diviso, i confronti a Parma, Lucca e Catanzaro, ballottaggi in 65 comuni, poco più sopra, USA, proteste contro la sentenza sull'aborto, ma le prime cliniche stanno già chiudendo. Noi ci concentriamo sul Padiglione Italia di Aldo Grasso. La cultura a rischio fallimento. Non si parla così in generale del decadimento dell'intelletto e dei costumi italiani, che pure ce ne sarebbe da dire, ma di una cosa in particolare voluta dal ministro Franceschini.
Esatto, si tratta di art. It is art, non so come si legge, perché anche
it's,
fatto it's art.
È complicato, però hai ragione.
Ma hanno fatto questo orrido gioco di parole tra it, che sarebbe italiano, e poi it is, che sarebbe la contrazione di in inglese art, che poi non si sarebbe... potrebbe in italiano può essere l'artico, un arto, ma invece ovviamente detto
un'articolazione
all'inglese, un'articolazione detta all'inglese. No, ho letto questa mattina questo pezzo di Grasso, che secondo me ha totalmente ragione, però l'ho letto anche con un senso di colpa, devo dire, perché questo è uno delle trappole nelle quali si cade, perché quando fecero questa roba qui, che doveva essere la sfida italiana a Netflix, come se gli italiani poi... Naturalmente gli italiani guardano Netflix con altre piattaforme, insomma vado a fare pubblicità agli altri, ma questa qua non se la sono filata di pezza. Quando questa cosa si è fatta con i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, vorrei ricordare che i soldi della Cassa Depositi e Prestiti sarebbero i soldi dei depositi postali, eh? Cioè lì il Sor Augusto e la Sora Cesira ci mettono tanto di loro, quando vanno a pagare fanno le bollette, è tutta roba che alimenta la tesoreria delle Cassa Depositi e Prestiti, e ci mise i soldi e comprò la library, si dice così, insomma i contenuti di Cili, che era un'altra cosa che era stata fatta in Italia, che non è che fosse andata splendidamente bene, e questa roba qui doveva essere la risposta italiana al dominio culturale delle piattaforme. Noi all'epoca dicemmo, almeno io sostenevo, che si trattava di una boiata, che non avrebbe funzionato, e che i soldi del contribuente meritano maggiore rispetto. Poi dice vado a tagliare il cuneo fiscale e cerca di usarli. C'era quella vecchia, è stata un po' sfruttata, forse non era neanche stata detta così, in ogni caso infelice frase di Giulio Tremonti, che con la cultura non si mangia. Cultura è importante ed è anche commestibile, l'importante è che non ci mangino in pochi e entre gli altri. Ecco, il senso di colpa che ho è che poi io mi sono pure dimenticato che esiste questa, anche tutti gli italiani si sono dimenticati che esisteva questa piattaforma. E nel frattempo la piattaforma però è andata avanti, ha cambiato 3 amministratori delegati ed è riuscita a bruciare 7,5 milioni di euro della Cassa Depositi e Prestiti. Sono cose orride queste, perché era chiaro all'inizio che sarebbe stata una ciofeca, era chiarissimo all'inizio, però c'è sempre il ministro della cultura che deve, diciamo così, in qualche modo, che nel tempo cambiano, ma devono sempre fare la parte di quello, adesso ci sono io, la cultura italiana, ha buttato via altri 7.500.000, laddove invece bisognerebbe guadagnarci con la cultura.
Vabbè Davide, però ne hai pure tu, insomma, non ti va mai bene niente. Beh. Allora.
No, più che altro il suo rammarico credo derivi dal fatto che solo oggi abbia realizzato di non aver mai anche solo guardato qualcosa. Dice, ormai
chissà
i soldi li avevamo
cosa
spesi.
C'era sopra.
No,
su
secondo me non ci ha trovato i film che cercava, evidentemente.
Ma non ce li ha trovati nessuno, questo è il problema. Ma non li avessi trovati io, il problema era facile.
Allora, andiamo sulla prima pagina della Repubblica. L'apertura è dedicata alle amministrative. Oggi il ballottaggio, il PD alla prova delle città. Oggi in 2 milioni alle urne per i ballottaggi di 65 comuni. E poi il fronte ucraino, Putin, due punti, la Bielorussia avrà missili tattici nucleari. Di spalla parliamo di una sfida, la sfida che riguarda il G7, ne parlavi prima poco fa, e la NATO, le democrazie, c'è l'editoriale del direttore Molinari, e la sfida più difficile. Qual è questa sfida, Davide?
Allora, intanto in pochissimi giorni si sommano degli appuntamenti importanti. Si è appena concluso il Consiglio europeo, quindi con i 27 rappresentanti dei paesi europei. Oggi inizia la riunione del G7 e poi ci sarà subito dopo in Spagna quello della NATO. Qual è la sfida? I dispotismi sono convinti che le democrazie si stancano, se la guerra la tira alla lunga, la democrazia poi si vuole occupare d'altro, l'opinione pubblica è stanca, eccetera. Dimostrare che no, questa battaglia è aperta, che non abbiamo nessuna intenzione di mollarla e che ne va anche del nostro benessere economico, che non sono due cose diverse, ma sono la stessa identica battaglia per far diventare un mondo migliore, ma anche nel migliore è compreso anche più libero.
7:23 minuti, torniamo tra pochissimo in rassegna stampa. Sette 27 minuti, buona domenica 26 giugno, torniamo in diretta con Davide Giacalone in rassegna stampa. Allora, la prima della stampa di oggi, a fondo pagina, si parla di San Patrignano, allarme coca e crack. A parlare è Letizia Moratti, che come sapete ha sempre finanziato e sostenuto la comunità che fu di Muccioli. Molti l'hanno, magari più giovani, l'hanno scoperta grazie, prima si parlava di serie, si parlava di piattaforme, a questa produzione Sampa che è stata anche molto discussa. Cosa dice Letizia Moratti? Dice: la crisi ha aumentato le fragilità. A te, Davide.
San Patrignano è retta da una fondazione e la fondazione, non c'è alcun dubbio, negli anni la famiglia Moratti ha molto contribuito, ma non solo in quattrini, anche proprio in attività, con la presenza. Poi contribuiscono però anche tanti altri ed è tutto esclusivamente iniziativa privata, e quattrini privati, ed è la più grande comunità. Ora, quello di cui stiamo parlando è il lavoro di ricognizione di quella che, essendo una grande comunità, è anche un osservatorio sul mondo della droga, cioè ha un significato il fatto che tra maggio del 21 e aprile del 22 sono entrati a San Patrignano 327 nuove persone che hanno bisogno d'aiuto, nello stesso periodo un anno prima erano 241, e quello che da anni si vede. Per San Patrignano, come tutte queste comunità nelle varie accezioni, anche con diversi approcci e teorie, sono nate negli anni dell'eroina, con il drogato era sostanzialmente l'eroinomane, e non è più così. Non è più così. L'eroina sta diciamo, piuttosto giù in classifica. Quello che cui assistiamo è un'enorme crescita del consumo di cocaina, di ecstasy, quella che abbiamo diciamo, cominciato a chiamare la droga dello stupro, e di una quantità impressionante di anfetamine sintetiche per i più giovani. Per i più giovani, quando parlo dei più giovani, sto parlando di ragazzini di 13-14 anni. Tutto questo però con una grande differenza rispetto al passato, che l'eroinomane, anzi o meglio gli eroinomani, i tanti eroinomani buttati per terra nelle piazze, rintontiti dall'eroina o addirittura morti in overdose, in qualche modo erano all'attenzione della società, dell'opinione pubblica, mentre la devastazione morale e mentale comportata dalla cocaina e dalle anfetamine, dal crack, che che si concentra in una sorta di approccio ludico alla vita, no? Come se, appunto, diciamo, quelli che fanno il festino, c'è la cocaina, poi c'è la droga dello stupro, per procedere come da denominazione, e questo comporti meno allarme. Beh, sbagliato la grande, perché poi raccoglieremo gravemente i cocci di questa disattenzione.
Davide, andiamo all'estero, ci occupiamo di immigrazione, una storia che arriva da un'enclave spagnola in Marocco. Siamo sulla prima pagina di Libero. Strage in Spagna, uccisi 37 migranti alla frontiera al confine col Marocco.
Ce ne siamo occupati anche in passato di questo, perché appunto questa sacca spagnola in terra di Marocco è fisicamente aggredibile, nel senso di sperare di entrare. Se tu riesci a superare la rete, non sei più in Marocco, ma sei in Spagna, e a quel punto dici: io sono immigrato in Spagna, e chiedi aiuto. Tant'è vero che in passato abbiamo visto le scene nei confini di terra, al contrario dei confini di mare si può usare anche la forza per respingere le persone, però assistevamo a queste scene per cui la polizia spagnola cercava anche con i manganelli di respingere quelli che volevano entrare, però quelli che riuscivano a cadere dall'altra parte della rete venivano soccorsi, perché giustamente, naturalmente, sono esseri umani che vanno soccorsi. Beh, ieri c'è stato un nuovo assalto, però questa volta ha un significato anche diverso, perché nel frattempo il governo spagnolo ha fatto un accordo con Rabat, quindi col governo marocchino, per il controllo di quella terra e di quel confine, e riconoscendo una certa autonomia nell'area, e questo rimuove anche il dissenso di altri come l'Algeria. Forse chi ha qualche anno in più si ricorda il Fronte Polisario, che si occupava di quell'area. Ecco, purtroppo gli equilibri non sono stabili, e ieri sono morte 37 persone. Per noi italiani il confine duro dell'immigrazione è tutto d'acqua, è tutto di mare, ma non è affatto quello il confine più frequentato. Purtroppo quello più frequentato è di terra.
Torniamo a parlare di politica italiana. Dalla pagina 6 della Repubblica c'è un'intervista al sottosegretario al Ministero degli Esteri Manlio Di Stefano, che è considerato uno dei fedelissimi di Luigi Di Maio. La Repubblica scrive che prima era considerato anche un grillino doc, e che adesso ha lasciato il Movimento 5 Stelle, è diventato deputato della nuova formazione che si chiama Insieme per il Futuro, e dice: i 5 Stelle cercano nemici perché sono rimasti antisistema, e poi dice: il viaggio in Russia non lo rifarei.
Mi ha colpito l'ultima risposta a questa intervista che ha rilasciato l'onorevole Di Stefano. Per chi non lo ricordasse, è anche quello che, diciamo, ammiratore di vari dispotismi in Sud America, del resto ne era ammiratore, era chavista pure Grillo, quindi diciamo. Però dice, la domanda che gli fanno è: molti le rinfacciano il suo famoso viaggio a Mosca al convegno di Russia Unita, cioè i putiniani. Lo rifarebbe? E lui risponde: no, non lo rifarei. Ciò che avevo sottovalutato era l'utilizzo propagandistico che la Russia fa di qualsiasi evento possa incrinare la solidità del fronte occidentale. Fui usato e ne ho pagato le conseguenze sulla mia pelle. Onorevole, con tutto il rispetto, lei non ha pagato nulla sulla sua pelle. È l'Italia che ha pagato sulla propria pelle il fatto che non sapevate cosa facevate, cosa dicevate e dove andavate. È l'Italia che è stata penetrata dalla Russia, grazie anche a voi, grazie anche a lei. Non è che lei, cioè lei qual è il problema? Che deve rispondere a un'intervista dicendo: mi sono sbagliato? Basta, figuriamoci, costa meno di un caffè. All'Italia è costato molto di più.
Allora Davide, cambiamo argomento. Conosci il corsivo, che non ha nulla a che vedere con il giornalismo, cioè non è il commento.
Povero Davide, nella sua lunga carriera mai avrebbe pensato di dover commentare questa notizia.
No, non lo conosco, ho letto tutto il pezzo e non ci ho capito niente.
Siamo in due, l'ho letto anch'io adesso.
Siamo nelle pagine interne, sì, di Repubblica. Cosa ci dicono i ragazzi che parlano in corsivo?
Bisogna
pezzo
vedere...
in cui Paolo Di Paolo descrive questa nuova tendenza della generazione Z.
Ma io, allora, il cappello è: le lingue vive si evolvono, le lingue vive non sono immobili. Io ammiro molto, per esempio, i francesi, che da una parte hanno questa cosa un po' nazionalista, no? Di dover chiamare, di non voler usare troppo l'inglese, un po' in passato. Quando lo studiavo io, il francese non ce ne esisteva neanche l'aeroport, esisteva la gare d'avion, la stazione degli aerei. E ancora oggi il computer lo chiamano l'ordinateur, perché devo usare la parola inglese. Quindi da una parte sono molto conservativi. Dall'altra parte, in realtà, però, la lingua francese, anche grazie all'argot, è una lingua che si evolve, che ogni giorno inventa cose nuove e ha delle novità, quindi bisogna starle appresso. L'italiano è un po' meno innovatore da questo punto di vista, quindi sarei anche bello, vorrei applaudire. Però dopo avere capito la cretinata del non dover utilizzare il maschile e il femminile, quella l'ho capita e mi è sembrata una cosa orrida, cioè un'idea di una tale stupidità. Questa invece non l'ho capita, perché si sta dilagando su TikTok, e quando uno proprio c'ha un'età su TikTok non è detto che ci possa passare la giornata, e questa cosa in corsivo, parlare in corsivo. La cosa interessante è che non si scrive in corsivo, che lì ci potremmo anche arrivare, ma è parlare in corsivo, è orale, non è scritto. La spiegazione sarebbe questa, cioè, ad esempio, la parola alunna, per dire, andrebbe pronunciata, leggo, il fonetico sarebbe alunna, con un tono di cantilena. Io non ci ho capito niente, se qualcuno
allora, di voi ombrello, riesce a soccorrere. Ombrello, no, ma sentivo ieri su Radio Z che ne parlavano, ombrello non finisce con la O, ma finisce con la OE, e quindi diventa una sorta di ombrello...
Non so se mi sono spiegato. Quello è un segno fonetico.
Ma non è una disinenza latina,
sì, no, lo
scusate.
So, ma...
No, sono i segni fonetici.
E a tutto ciò si unisce la cantilena, che contraddistingue questa nuova tendenza. Comunque ne riparliamo, Davide.
Grazie, Davide. A dopo.
Allora torna Missione di Pace, lo spazio, lo sapete, in collaborazione con l'esercito italiano. Ci raggiunge questa mattina il maggiore Alessandro Faroppa, pilota presso il centro addestramento aviazione dell'esercito, e con lui parleremo dell'impegno delle forze armate nel corso della campagna antincendio 2022. Buongiorno maggiore, benvenuto.
Buongiorno a voi, a Barbara, Davide e Luigi, grazie per l'invito.
Buongiorno maggiore. Allora, ogni anno le forze armate contribuiscono a fronteggiare la lotta agli incendi, e poi sappiamo quanto in estate questo problema, abbiamo visto che non solo il nostro paese ne è affetto, però purtroppo il rischio è veramente molto molto alto, non solamente in città e non solamente in campagna. Allora, come è strutturata la campagna 2022 e il vostro impegno?
Sì, la campagna antincendio boschiva del 2022 durerà fino al 30 settembre e come ogni anno vedrà operare congiuntamente il personale e i mezzi della difesa, del Dipartimento della Protezione Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle attività di spegnimento dei roghi su tutto il territorio nazionale. L'impiego degli assetti aerei delle forze armate per la campagna IB, come viene comunemente indicata, è di competenza del Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile, in stretto coordinamento con il Comando Operativo di Vertice Interforze. Questo centro operativo aereo unificato lo potete immaginare come una grande sala operativa che coordina l'intervento di tutti gli assetti aerei delle forze armate e degli altri dipartimenti che ho detto, dei vigili del fuoco, nel momento in cui il bisogno in caso di incendio.
Ma quali sono i mezzi che utilizzate? A me è capitato molto spesso in estate, purtroppo con la piaga, la siccità, gli incendi, dolosi o meno, non si è mai capito, a volte di essere in spiaggia e di vedere, io ho sempre detto un Canadair, ma non so poi in realtà che tipo di mezzo fosse, con sotto questo mega recipiente che prendeva dell'acqua e andava a spegnere un incendio o un principio di incendio. Ecco, utilizzate questi aerei, ma ci sono anche gli elicotteri, i mezzi di terra, cosa avete?
Sì, il Canadair che ha citato è un aereo del Dipartimento della Protezione Civile gestito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed è l'aereo ad ala fissa, appunto, impiegato per questo. Poi abbiamo gli elicotteri sia dei Vigili del Fuoco che delle forze armate, e in particolare la difesa partecipa con 10 elicotteri alla campagna antincendio, dotati di una ben antincendio, un contenitore di tela impermeabilizzato di portata variabile appeso al gancio baricentrico dell'elicottero, si riempie presso invasi oppure il al mare di acqua e da lì si spegne l'incendio. Mi verrebbe da sottolineare che comunque al di là del personale di volo, quindi piloti, tecnici, operatori di bordo che sono appunto in volo con questi mezzi, abbiamo anche tutta una serie di personale di supporto al suolo che permette l'operatività di questi assetti, dei tecnici che fanno le manutenzioni, il nostro operatore antincendio di base, i carburantisti per rifornirci fra una sortita e l'altra, gli addetti al traffico operativo che sono i nostri controllori. Quindi è un lavoro di team che la difesa svolge per raggiungere questo obiettivo comune. Mi permette di dire che è veramente molto sentito per noi nell'estate questa collaborazione, questo aiuto alla popolazione.
Certo, ecco, Maggiore, ci può citare magari degli esempi, dei casi concreti, casi che vi hanno portato a intervenire per contrastare degli incendi da quando è cominciata questa campagna?
Sì, in particolare l'aviazione dell'esercito è già intervenuta 3 volte in queste ultime 2 settimane, la campagna è iniziata la settimana scorsa e siamo intervenuti appunto la settimana scorsa in provincia di Viterbo e questa settimana vicino a Civitavecchia e proprio ieri a Carbonia in Sardegna. E fortunatamente questi incendi sono avvenuti lontano da abitazioni o centri abitati, quindi in zona agricola. Però l'intervento dei nostri assetti aerei congiuntamente ad altri che stavano già operando, le squadre a terra dei Vigili del Fuoco, ha contribuito all'estinzione di tutti gli incendi, per cui è veramente un ottimo lavoro.
E tra l'altro, Maggiore, nel salutarci, nell'ultima domanda, purtroppo, aggiungo io, il vostro lavoro spesso, o ci dica lei quanto spesso, si rende necessario per incendi che non derivano da un incidente, ma che sono dolosi.
Sì, guardi, questo purtroppo sì, capita, ma le devo dire che quando siamo in prontezza per l'attività antincendio, quando ci arriva la chiamata per operare, onestamente non ci poniamo la domanda di come è successo l'incendio. L'importante è partire ed essere utili per la comunità e cercare di ridurre al minimo quello che è poi l'effetto dannoso di questi incendi, per cui veramente nel momento dell'intervento non ci poniamo il problema di chi
sì,
è la colpa,
certo,
di cosa
della
è successo,
causa che l'abbia generato, appunto in quel momento l'importante è spegnerlo e insomma eventualmente mettere in salvo qualora ci fossero delle persone da salvare. Resta il fatto, l'estate scorsa è stata davvero terribile da quel punto di vista, Sicilia e Sardegna messe a dura prova. Adesso speriamo che con la siccità e con l'aumento poi ulteriore delle temperature tra luglio e agosto la situazione non peggiori. Grazie al nostro ospite il maggiore Alessandro Faroppa, pilota presso il Centro Addestrativo Aviazione dell'Esercito. In bocca al lupo, ci auguriamo che quest'estate per voi sia di riposo il più possibile, perché vuol dire che ci sono pochi incendi nel nostro territorio. In ogni caso, buon lavoro e grazie.
Lo spero anch'io, la ringrazio.
Grazie
a voi, grazie ancora dell'invito. Buona giornata.
Non Stop News. Allora, parliamo di tecnologia, parliamo di un binomio interessante in questo spazio, tecnologia e medicina.
Sì,
è vero, Nello?
Esatto, parliamo di digital health. Durante la pandemia da Covid-19 abbiamo sentito parlare molto spesso di digital health, che sarebbe quell'insieme di tecnologie informatiche, telecomunicazioni e dispositivi digitali che sono a vantaggio della salute umana. Il progresso tecnologico dell'ultimo decennio in realtà ha portato tante innovazioni e chiaramente il campo della medicina non è rimasto sordo a questo. Si parla in questo, l'obiettivo principale chiaramente, quello che cambia è il rapporto che c'è tra il paziente ovviamente e il sistema sanitario. Si parla in questo caso di e-health, cioè di electronic health. Fondamentalmente l'utilizzo di questi dispositivi digitali a servizio appunto della salute. Quello che cambia, lo abbiamo detto, in realtà diciamo che ha dato vita questo nuovo connubio a una medicina chiamata medicina 4P, che è una medicina predittiva, preventiva, anche personalizzata e soprattutto attiva, cioè partecipe. Perché questo? Immaginiamo appunto, facevamo riferimento prima alla pandemia da Covid-19, immaginiamo i nostri dispositivi, le nostre app mobili che riescono fondamentalmente a dirti: guarda, sei stato in contatto ultimamente con un paziente, stai attento. Quindi, diciamo, la parte predittiva riesce a dirci, riesce ad avvisarci, riesce a minimizzare i rischi. La parte preventiva, ovviamente, se siamo in grado di minimizzare i rischi, riesci anche ad evitare, insomma, no, il contagio con gli altri. È personalizzata perché ovviamente fa riferimento alla persona stessa ed è chiaramente partecipata perché il paziente non diventa più passivo, ma è ovviamente attivo all'interno di queste procedure. I campi di applicazione in questo caso sono veramente notevoli. Immaginiamo appunto la connessione 5G di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Immaginiamo appunto questi dispositivi tutti interconnessi tra di loro. Un esempio classico è il robot Da Vinci, che è un robot che è comandabile di estrema precisione, comandabile da remoto, che evita appunto che il chirurgo possa essere presente in sala e possa quindi fondamentalmente operare da remoto da qualsiasi punto esso sia. Ma non soltanto questo, le applicazioni sono anche altre varie, la digitalizzazione delle cartelle cliniche, piuttosto che appunto la telemedicina, cioè la diagnosi o più che altro, insomma, il controllo di determinate funzioni da remoto, quindi puoi andare a visita dal medico fondamentalmente in modo remoto.
È stato interessante partire da come abbiamo scoperto tutta questa nuova tecnologia che in realtà esiste da anni, poi vabbè noi ci arriviamo sempre un po' più tardi degli altri, durante la pandemia, perché al di là del fatto che aiuti i pazienti ci sono algoritmi, se non sbaglio, che sono in grado, è chiaro, insomma siamo ancora agli inizi, però di predire l'insorgere di una malattia molto in anticipo, e qui parliamo di una rivoluzione straordinaria, ma anche di semplificare paradossalmente quei medici di base che hanno 1000 pazienti, 2000 pazienti che devono andare a studio, fare la fila per la ricetta, cioè ancora siamo rimasti a certe cose, la tecnologia in questo senso ci aiuta in maniera straordinaria, quindi è stato bellissimo parlarne. Tra l'altro poi in questi giorni abbiamo scoperto tanti lati della tecnologia che, ripeto, non so perché da noi facciamo fatica a raccontare le eccellenze come la vostra, che però insomma sono avanti anni luce e questo ci fa piacere.
Bisogna farlo. Allora, Nello Saulino, sei stato in questi 10 giorni di Pizza Village il nostro occhio sulla città, il nostro occhio su Napoli. Noi domani torniamo nei nostri studi fra Roma e Milano, ti ringraziamo.
Ringrazio io voi per la meravigliosa esperienza.
Ti sei divertito?
Tantissimo.
E come si dice a Napoli quando uno si diverte, quando uno sta stupito?
Guasto, Marianne. Wow.
Allora, 8 e 13 minuti, grazie Nello, ci risentiamo presto, torniamo tra pochissimo dopo tutte le ultime news, parleremo di motori, parleremo di MotoGP e poi c'è una sorpresa che ha a che vedere con un'altra tradizione bellissima di Napoli, che sono i presepi. State lì. Mare Malinconia, Franco 126 con Loredana Bertè sulla prima radiovisione italiana, RTL 102.5 in diretta da Napoli alle 8 e 24 minuti. Allora, adesso chiudete gli occhi per un istante, vi portiamo a Napoli in via San Gregorio Armeno. Barbara, Luigi, vedete insomma che è successo qualcosa in questo studio.
Sì, perché ci sono delle persone serie sul bancone per una volta.
Adesso ne parliamo. Il maestro dei presepi, Jenny Di Virgilio.
Ciao,
buongiorno.
Ragazzi, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno.
Cominciamo col descrivere che cosa c'è su questo tavolo. Vedete in radiovisione su RTL 102.5.
Sì, come puoi notare, non potevo fare a meno. Ho portato 3 personaggi molto classici, molto tipici napoletani. Lo sciosciò napoletano, praticamente quello che allontanava i malocchi, che vedi, come puoi notare, ha tutti gli amuleti scaramantici, dal cornetto al ferro di cavallo, l'aglio, peperoncino, poi l'ombrellino e la valigia, quello che diceva sciosciò ciucciue.
Ma basta lui o bisogna fare anche qualche gesto di accompagnamento?
No, ci vuole pure, sai, un rito che ti faceva lui con un cornetto. Ti prendeva la mano sinistra e ti grattava al centro del palmo e lui praticamente faceva sto rito e questo cornetto che ti regalava, praticamente tu un giorno lo trovavi con la punta spezzata e l'amuleto si era attivato e ti aveva allontanato il malocchio se lo tenevi, ovviamente.
Beh, poi i più attenti avranno, non so, si saranno accorti di Maradona,
e
che
certo,
non può mancare.
La statuina classica, quella del grande Diego, che comunque è scomparso poco fa, è una statuina molto gettonata, pure per i turisti che arrivano a Napoli, vengono a San Gregorio almeno da noi, la portano a casa.
Che tradizione pazzesca, sì, è piena di storia quella dei presepi.
La mia è una famiglia storica, noi stiamo da 4 generazioni, io sono già la 4ª e portiamo avanti questo lavoro con tanto amore, passione e tanta umiltà. E creiamo queste opere proprio con, ci mettiamo tutta la grinta per far uscire quell'espressione classica napoletana che prende proprio i turisti. Infatti nelle nostre botteghe si respira arte 365 giorni all'anno.
Barbara, che dici?
No, io dico che anni fa sono andata a fare un giro e a fare anche compere a San Gregorio Armeno, e appunto lì parliamo di presepe, perché poi queste statuine vengono, statuine che poi sono grandi, cioè svettano nel presepe dei miei genitori, ad esempio c'è un Vasco Rossi che di solito viene messo, certo, a lato della della capanna. Mi aspetterei un omaggio, Jenny, un Damiano dei Maneskin, oh, essendo io grande appassionata, insomma, mi aspetto, perché ogni anno poi appunto parliamo di presepe, ma non è soltanto un fenomeno napoletano legato al Natale, questo napoletano delle statuine, perché voi seguite le mode, seguite le tendenze in qualsiasi momento dell'anno, vero?
Sì, io corro proprio sulla cresta dell'onda, tutti i fatti che accadono creiamo questa statuina del momento. Infatti, come detto, Damiano De Maneskin l'anno scorso è andato molto molto forte, gettonata come statuina proprio nel periodo di dicembre, il periodo clou per noi, e tutti i teenager quando arrivavano a San Gregorio Armeno la chiedevano, infatti ne ho vendute proprio a numeri alti.
Quali sono le tendenze di quest'anno? Poi sentiamo Luigi.
Ma guarda, come ti ho detto, Enrico, abbiamo Maradona che è proprio la top ten, e poi da quella seguono, sai, altri calciatori delle varie squadre. Poi ci sta anche comunque il cantante, quello più amato del momento, sai, Ligabue, il grande Vasco, che poche settimane fa è stato a Napoli per il concerto, e non ti dico, c'è stato un putiferio, tutti i fan scatenati che dovevano andare al concerto prima di passare vennero al centro storico da noi e acquistavano la statuina. Parecchi mi hanno detto che sono arrivati sotto al palco proprio a farcela vedere, è stata una bella emozione.
Anche una responsabilità, la cosa a cui pensavo in pochi secondi, Jenny, poi dobbiamo salutarci, è che la tradizione che portate avanti, l'abbiamo detto, è lunghissima, ma addirittura, ecco, un personaggio si diventa davvero qualcuno quando a San Gregorio Armeno ti dedicano una statuetta. Ecco, allora lì vuol dire che sei, sì, arrivato davvero.
Sì, poi sai, con questa cosa delle statuine che ho inventato io tanti anni fa, che creiamo anche la statuina personalizzata, cioè mi porti 3 foto della persona e io realizzo la tua statuina per un regalo importante oppure per tenerla su una scrivania.
Quindi insomma puoi tornare a Milano e dire che invece l'hai trovata lì, no? E quindi sei diventato famoso, in realtà tu l'hai fatta personalizzata.
Magari posso già buttare una piccola chicca, possiamo organizzare il presepe di RTL.
Magari, beh,
io faccio la Madonna, però ve lo dico, mi candido al ruolo principale.
Sui ruoli facciamo un referendum. Grazie a Jenny Di Virgilio, maestro
dei
presepi.
Grazie a voi, ragazzi.
È stato un piacere, davvero.
Un onore per me. Grazie.
Parliamo di motori, la MotoGP, perché oggi si corre il Gran Premio d'Olanda, alle 14 la partenza. E allora, immancabile, puntuale, il nostro inviato speciale, Max Biaggi. Ciao, Max.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno a te, Max. Noi non sappiamo davvero più che dire, non abbiamo più parole per questo Pecco Bagnaia formidabile. Oh, tra l'altro parlavamo di scaramanzia poco fa con un amico napoletano, non vorrei neanche che gli attirassimo, perché ne parliamo bene ogni giorno, però ormai è strepitoso, veramente un'altra pole position.
Ma sì, dai, Bagnaia su Ducati ha fatto un'altra pole position, l'uomo più veloce di questo Olanda semi-umida, perché appunto il tempo minaccia pioggia, purtroppo ieri era un bel sole, si stava anche decisamente bene, oggi è tornato come il venerdì, rischia pioggia, e sarà tutta da vedere, perché parte davanti a Quartararo, che comunque è il leader della classifica, e non gli dà tanta tregua, e c'è da dire che Bagnaia deve cercare di portare a casa finalmente i punti, perché l'ultima gara, pur essendo stato il più veloce, purtroppo è caduto e ha rimediato 1-0 in classifica.
Ecco, si ha un po' l'impressione che appunto per sfortuna, non so, dimmi tu per quale motivo, anche settimana scorsa pole, record della pista straordinario, e poi però è caduto per alcune vicissitudini, sembra quasi Marquez.
Diciamo che no, ma forse diciamo che Marquez è un po' è il campione conclamato ormai, dopo tanti titoli mondiali, ovviamente. Diciamo, Pecco deve cercare di affermarsi e ha sicuramente nella velocità la sua dote, deve cercare di portare a casa quei risultati e un campionato del mondo. Poi da lì inseguire Marquez dovrà farne altri 7-8, però su moto italiana sicuramente ha un valore migliore, ecco.
Ecco Max, parliamo anche un po' di quel circuito, perché 5 anni fa, se non sbaglio, lì ci fu l'ultima vittoria in carriera di Valentino Rossi. Ci sono delle insidie da calcolare? Qualche particolarità?
Allora, no, è un tracciato che rispetto al vecchio di allora, di tanti anni fa, è stato accorciato ed è molto tortuoso. Ma ecco, l'avversità, forse il punto più critico da vedere, ma anche curioso, è l'arrivo, dunque la chicane che mette sull'arrivo. Quella è la chicane dove si giocano le gare, dove si decidono le gare. Si arriva da un curvone a sinistra dove si frena forte e lì si prova sempre il sorpasso all'ultima chance. E anche lì è stato teatro di tanti errori, anche chi aveva gare ormai, diciamo, nella tasca ha commesso errori importanti, perché è una curva molto tecnica, è una chicane molto lenta. Dunque, da vedere, perché oggi sicuramente succederà qualcosa ancora.
Hai usato il termine tecnica, leggevo da qualcuno che la definiva come la pista di tutto il motomondiale, la più tecnica in assoluto. Quindi forse, te lo chiedo, la velocità di Pecco serve leggermente meno in questa occasione oppure no?
Non solo da me, è detta da tutti, è l'università dei circuiti questo, perché ha veramente raccoglie un po' tutto, curve lente, medio raggio, lungo raggio, banking, chicane, c'è un po' tutto, e chi va forte qui va veramente forte. Non a caso ci abbiamo Bagnaia, Quartararo, Martina, Spargarò, tutti lì davanti, sono tutti piloti che hanno talento. Però io voglio vedere oggi una bella gara, non guastata dalle condizioni atmosferiche, e perché no, anche l'Aprilia va molto forte, vorrei vedere una battaglia tra moto italiane.
La MotoGP parte alle 14, invece per quanto riguarda il tuo Max Racing Team, che gara sarà oggi?
Guarda, vedi, le dita ormai non so più come girarle.
Come incrociarle. Però... prova con quelle, esatto, dei piedi, se riesci.
Aspetta, non te la faccio. No, il nostro Sasaki parte in pole position, dunque è stato il più veloce di tutti e questa è un'ottima notizia. Vediamo la gara, perché la Moto3, a differenza della MotoGP, si formano quei lunghi trenini, uno attaccato all'altro. Non sai mai come finisce la gara, però è molto avvincente e alle 11 vediamo la partenza della Moto3, dunque speriamo bene.
Grazie allora all'inviato speciale di RTL 102.5 Max Biaggi, ci risentiamo domani mattina in Non Stop News per commentare la gara. Ciao Max.
A domani, ciao.
Dagli strascichi del Consiglio Europeo alla crisi ucraina, ma è anche una giornata di voto perché ci sono i ballottaggi in molte città italiane per quanto riguarda le amministrative. Vogliamo parlare di tutto questo con Nicola Assetta, condirettore della Press. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno agli ascoltatori.
Allora, vogliamo partire, Assetta, proprio dal fronte elettorale, poi arriveremo al conflitto e non solo. 65 comuni al ballottaggio, lo dicevamo. Che elezione è stata? Perché poi ogni volta che ci sono queste elezioni si dice una prova per il governo. In realtà il governo sembra esserne uscito praticamente, insomma, indenne, o no?
Il governo si è trovato al centro di una serie di variabili, una sicuramente le elezioni in cui i 5 Stelle sono usciti malconci e l'altra è chiaramente l'altra variabile, l'altra è la scissione dei 5 Stelle. Quindi Draghi paradossalmente ne esce rafforzato, perché tutti i leader nessuno ne esce vincente, diciamo. Se facciamo un'analisi, le divisioni del centrodestra anche in queste amministrative è stata palese. Oggi vedremo soprattutto a Verona la città più importante di questo ballottaggio, dove è in testa a sorpresa Damiano Tommasi. Grazie alle divisioni del centrodestra, perché il sindaco uscente Sguarina ha rifiutato l'appoggio di Tosi, ex leghista, ora in Forza Italia, insomma un incrocio di malumori del centrodestra hanno favorito e ha dato il 40% a Tommasi. Se Tommasi vincesse a Verona sarebbe una debacle terribile, perché sia per leader emergente, diciamo così, o quello più con la spinta più forte che nel centrodestra, che è Meloni, perché Boarina è stato voluto e sostenuto da Giorgia Meloni ed è lui che ha rifiutato l'appoggio di Tosi e a Parma dove c'è l'assessore Guerra, l'assessore di Pizzarotti, che è in netto vantaggio. Ora vedremo come andrà a finire. Ma sicuramente sono interessanti queste due sfide per capire un po' quali saranno gli umori del dopo voto. Quello che poi si dice è che ci sarà una nuova ondata di transfughi 5 Stelle che hanno atteso di vedere un po' come procedevano i giochi. Il ballottaggio è sicuramente un punto di svolta, e quindi vedremo dopo i ballottaggi che cosa succederà ulteriormente nei 5 Stelle, questo per quanto riguarda il governo.
Nicola Setta, condirettore della Pressa. Andiamo in ambito internazionale. Oggi in Germania l'appuntamento con il G7 in Baviera, e inevitabilmente si arriverà a parlare della situazione in Ucraina. Boris Johnson ha già espresso formalmente il suo sostegno all'Ucraina affinché vinca. Bisogna però cercare di capire il nodo, ad esempio, delle sanzioni, la nostra dipendenza energetica, e si parla in queste ore anche del divieto di importazione sull'oro russo.
Sì, questa presumibilmente questa sarà l'unica nuova sanzione, diciamo così, che verrà imposta alla Russia, cioè il divieto dell'importazione dell'oro. Biden è arrivato in Baviera, lui spinge per ulteriori sanzioni, c'è scetticismo da parte dell'Europa, in cui ci sono diversi stati membri che non vogliono esasperare ulteriormente la situazione, ma soprattutto hanno un occhio all'economia mondiale che appunto non ha bisogno di nuovi scossoni, diciamo così, con un eufemismo. Sì, questo G7 è importantissimo, forse il G7 più importante degli ultimi 20 anni, a cui seguirà poi il summit di Madrid della NATO. Sono due appuntamenti in cui dovevano trattare di tutt'altro. Il G7 doveva essere dedicato al clima, chiaramente le agende sono state stravolte, e staremo a vedere. La cosa interessante è il gruppo di studio che sta mettendo a punto un piano Marshall per la ricostruzione dell'Ucraina, che dovrebbe fare un decisivo passo avanti, e poi che cosa si deciderà, se si deciderà qualcosa. Draghi insiste, vorrebbe fare un ulteriore sforzo sul tetto al prezzo del gas che non ha ottenuto al vertice europeo dell'altro giorno. Sappiamo che gli scetticismi sono dei paesi del nord, ma anche di Scholz. Ecco, Draghi vorrebbe fare una ulteriore moral suasion sul cancelliere tedesco, che in fin dei conti, secondo molti analisti, avrebbe tutto da guadagnare a in realtà cedere su questo fronte, perché le riduzioni del gas, è vero, sono state operate dalla Russia al 50% per la Germania, ma diventa davvero palese a chiunque il fatto che siamo al sesto, credo, pacchetto di sanzioni da parte europea, ma finché rimane il ricatto del gas sembra che abbia ragione Putin a dire che sono inefficaci, perché tutto quello che hanno perso con le sanzioni l'hanno riguadagnato con l'aumento del prezzo del gas, diciamo la verità.
Allora, chiaro il suo punto di vista, vogliamo ringraziarla per questo. Nicola Setta, come detto, condirettore della Pressa, che è stato con noi per commentare la più stretta attualità. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ricordo il cardinale Martini che traduceva questa espressione così: ha reso duro il suo volto. Questo volto duro lo troviamo descritto molto bene già nel terzo canto di Isaia, dove si legge: il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Nel Vangelo di Luca, nel Magnificat, chi sono i confusi? Sono i superbi. Dunque il volto duro non ha niente a che vedere con la testardaggine, la superbia, ma con l'obbedienza piuttosto. Luca usa l'immagine del volto duro perché Cristo sta per affrontare una situazione ostile. Infatti, da quando lui ha chiesto ai discepoli chi dice la gente che io sia, lui è cosciente che la gente ha una falsa immagine di chi è lui, e questa falsa immagine l'hanno anche i discepoli. Nel Vangelo di oggi poi c'è una frase un po' strana. Permetti, dice uno a Gesù, che vada a seppellire mio padre prima di seguirti. Ma Gesù risponde: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Nel mondo semitico il padre significa la tradizione, quello che trasmette il modo di essere, il modo di pensare, il modo di agire. Allora la risposta di Gesù qui è come se dicesse: lascia, questo è un mondo ormai morto, un mondo ed è un modo di pensare totalmente sbagliato. Ed è forte quello che dice Gesù, perché per gli ebrei seppellire i genitori era l'unica cosa che si poteva fare anche di sabato, ma Gesù dice questo modo di ragionare è proprio fuori. Prima, dice Gesù, cercate il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato. A tutti voi amici di RTL 102.5, buona domenica.